Ed eccoci rientrati in streaming live su Onde Quadre, la radio ufficiale del Politecnico che in questi giorni segue la Biennale della Tecnologia. Abbiamo un ospite con noi, il direttore generale del Politecnico, Vincenzo Tedesco. Innanzitutto grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Abbiamo scoperto anche di avere più cose in comune di quanto pensavamo.
Sì, infatti, viviamo
di Pisa, origini calabresi, quindi giochiamo in casa tutti e due.
Giochiamo in casa.
L'ho messa subito a suo agio.
Non so se è preoccupante oppure positivo, però diciamo che va bene tutte le cose.
Allora, il Politecnico in questi giorni è investito da una moltitudine di eventi che rappresentano lo scheletro di questa Biennale della Tecnologia. E è un po' emozionante per lei questo momento e vedere questo luogo così tanto popolato e così tanto vissuto e pieno di confronti e di sapere.
Sì, emozionante perché per me è la prima biennale, quindi penso, vorrei che fosse la prima di tanta, una lunga serie, perché l'obiettivo che noi avevamo era quello di sviluppare e espandere il successo che era stato fatto, che è stato nella prima edizione del 2019, che era pre-Covid. Il post-Covid ci vede anche in una serie di diverse collocazioni, ma la logica che informa questo tipo di progetto è come la tecnologia si insinua all'interno della società. Tecnologia non fine a se stessa, ma che governa anche lo sviluppo dei saperi. Infatti c'è un incrocio, come vedete, di argomenti. Io stesso ieri ho fatto una conversazione con altre due personalità sul nuovo ruolo dell'università e nella dimensione digitale.
E in questo senso qual è il nuovo ruolo dell'università?
Guarda, io penso che le università che prima erano, potevano dire, delle situazioni chiuse, devono aprirsi e si stanno aprendo.
La famosa terza missione.
Cioè, voi pensate che questo esempio oggi ho invitato anche i miei colleghi direttori generali delle altre università, molti sono venuti accompagnati proprio dai delegati della terza missione perché volevano anche capire come noi stiamo affrontando questo tema. Pensate anche che il Politecnico sulla terza missione è stato valutato il primo Ateneo d'Italia, quindi questo è un elemento anche positivo. E questo è un esempio proprio di come si fa la terza missione, che non è più quella classica istituzionale, le famose funzioni, ma quello in cui tu pensi di avere una rendicontazione sociale di quello che fai sulla base dei contatti, dei collegamenti col territorio e con tutti gli stakeholder.
Penso ne abbiamo affrontato questa discussione sia con De Martin sia con il rettore. Penso il bello in questo senso è vedere l'università non solo come lo spazio dei professori, dottorandi, degli studenti e dei lavoratori che animano quotidianamente in modo anche un po' tradizionale questi spazi, ma pensarlo come una realtà viva e radicata nel territorio e nella società. In questo senso la Biennale può avere anche, l'ambizione di essere più diffusa nel tempo come modus operandi?
Esatto, guarda, noi pensiamo, io una cosa che ho visto ieri mi ha molto colpito è il fatto dei ragazzini, delle scolaresche, no?
Sì, anche noi li abbiamo visti passare e faceva strano.
Cioè nel senso io l'ho visto avanti, mi sono un po' fermato, perché vedi la scoperta, perché questo cambia anche il paradigma di quando tu devi fare orientamento, no? per individuare quali potrebbero essere i potenziali studenti della tua università. Però se tu già da piccolo capisci che ci sono delle attività che tu puoi fare perché sviluppi determinate azioni, questo cambia anche il paradigma dei rapporti dell'università con il mondo che ti circonda, perché ormai le università sono competitive, il modo attraverso il quale tu affronti e dai anche un servizio agli studenti è quello che deve essere ormai il paradigma generale. E poi la Biennale può dare, come si suol dire, uno spazio, perché noi andiamo da interventi, da azioni che sono di tipo tipico culturale. Pensate alla musica, alla mostra che tu fai al Castello di Valentino, a cose più tecniche, a cose attuali, si parla del Covid, si parla di situazioni post-Covid, altri tipi di situazioni.
Assolutamente. Allora noi ci lasciamo per un piccolo break, ma ritorniamo subito per continuare la conversazione.
Molto bene.
Ed eccoci tornati in diretta con il nostro ospite Vincenzo Tedesco, direttore generale del Politecnico. Stavamo parlando appunto di come il Politecnico sta interpretando la necessità della terza missione. Su questo le volevo fare una domanda. Sappiamo da tempo, no, che siamo immersi in questa rivoluzione digitale. In questo senso, paradossalmente, nelle grandi, diciamo, nella grande problematicità che è stato il Covid e il lockdown, questo chiaramente ha in parte accelerato un po' il passaggio a una dimensione anche più digitale dell'università. Come secondo lei, in questo senso, andrà avanti questo percorso digitale?
Sai, prima stavo ascoltando il rettore e diceva che improvvisamente si è deciso in Europa di passare, di non produrre più motori a scoppio per andare sull'elettrico, no? Senza pensare che cosa c'è in mezzo. E in mezzo ci sono tante cose, no? L'approvvigionamento di materie prime, la batteria, il litio, che noi non siamo produttori perché sono produttori altri. La rivoluzione digitale è una rivoluzione che non va indietro, va avanti. Noi pensiamo soltanto all'organizzazione del lavoro pre-post-Covid. Pre-Covid, classico lavoro, scrivania, tutti prendevano per andare a lavorare. Dopo il Covid, smart working, lavoro da casa. E il lavoro da casa di per sé pone in essere una piccola rivoluzione, anche di approccio mentale, di quelle persone che alla fine devono svolgere e svolgono il lavoro che facevano prima sul posto. Quindi già tecnicamente tu hai da solo, senza far nulla, ti sei posto in una posizione, in una situazione diversa.
Innovativa.
Poi sull'aspetto tecnico si parla anche molto che l'amministrazione deve anche essere digitalizzata, sviluppare le competenze digitali. Però abbiamo sempre dei problemi. Età media delle persone che è abbastanza alta, necessità di capire che cosa si intende per le attività digitali e dall'altra parte poi riuscire a trasferire, come dicevo prima, questa dimensione digitale su quello che serve. Per esempio, noi adesso stiamo, la radio e la web radio è un elemento di evoluzione rispetto alla radio classica che si faceva, ma è venuta da sé una situazione, non che te l'hai pensata o qualcuno l'ha inventata, poi diciamo tu la perfezioni.
Certo.
Qualsiasi cosa che viene sviluppata dobbiamo noi pensare che poi non si torna indietro. Cioè, ormai il Covid ci ha posto in essere una serie di situazioni diverse. Io racconto sempre un fatto che quando nella mia precedente attività in un'altra università noi dovevamo comprare durante il Covid una macchina che doveva certificare le mascherine. Ma dove dovevamo comprarla? In Cina. Perché è l'unica che li produce. E che cosa abbiamo fatto? Ci siamo digitalmente arrangiati da casa a comprare questa macchina. Ed è arrivata. Poi per montarla, visto che pesava 150 kg, abbiamo dovuto trovare una soluzione, perché non era cosa semplice. Però quello che ti voglio dire è che poi alla fine, come vedi, nessuno ci ha detto come fare. E quindi abbiamo
diciamo
applicato.
Che quello che scopriamo rivoluzione dopo rivoluzione è che lo spirito di adattamento, anche in parte creativo, della nostra società è sempre dinamico.
Se posso, voglio aggiungere una cosa: anche organizzare una manifestazione come questa, perché una manifestazione direi un evento, perché Biennale Tecnologia, come sapete, la prossima è prevista non tra due anni ma tra un anno e mezzo, ad aprile 2024, su richiesta della città, implica che tu devi coordinare e mettere insieme tutte le migliori, come dire, intelligenze, come si dice, dell'Ateneo a supporto di questa manifestazione, colleghi. Cioè, tutto quanto si regge in piedi per persone che sono nascoste, che non si vedono e che senza loro non si potrebbe fare questo tipo di situazione.
Certo. Siamo un po' alla fine di questa nostra chiacchierata, la voglio lasciare con un'ultima domanda. Chiaramente la Biennale, come abbiamo detto più volte, è un momento anche di riflessione, si chiama infatti Principi e il binomio è sia sui principi, i valori su cui rifondare, diciamo, la società che deve affrontare le grandi sfide e anche nuovi inizi. In questo senso penso che per tutte le persone che partecipano è un momento anche di riflessione e di apertura nei confronti di stimoli esterni. Rispetto a quello che dovrà fare il Politecnico e quindi anche chiaramente lei nella sua figura, cosa pensa che le ha lasciato come stimoli per i prossimi anni questo evento?
Guarda, uno stimolo importante è quello che non bisogna mai fermarsi quando ci sono delle difficoltà e pensare che c'è sempre una soluzione che tu puoi cercare di trovare per andare avanti. Dall'altra parte, una riflessione è il fatto che ormai il paradigma della tecnologia classica, che uno pensa che per esempio le cosette, i corsi laurea STEM siano corsi laurea per fighetti o per situazioni dei geni, in realtà sono quelle che ci consentono forse di sviluppare quello che serve per la società e di contribuire al miglioramento della società. E lo vedi anche dalle piccole cose. Un'università come il Politecnico di Torino, che è in cima ai ranking mondiali, e oltre che italiani, ha questo tipo di mission. Tornando alla tua domanda originaria sulla terza missione, questa è la terza missione, cioè capire che cosa la società ha bisogno, cercare di intercettare queste situazioni, queste richieste e poter migliorare il paese.
Certo, grazie mille per essere stato nostro ospite, chiaramente un in bocca al lupo per gli ultimi giorni di Biennale, per i compiti che le spettano per questo futuro che ha sottoscritto qui oggi, quindi tra un anno e mezzo qualcuno al posto mio gli chiederà come saranno andati. Noi ci ascoltiamo un altro brano e poi torneremo con la nostra maratona della Biennale della Tecnologia.
Arrivederci a tutti.